benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
I tuoi pensieri, oddio, quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare, sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. Tu mi hai investigato, o eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino, il mio riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, tu, eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla.
Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oddio, quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare, sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito, o dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo tu sei là, se stendo il mio letto nello Sheol, ecco tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra.
Se dico certo le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi la notte risplende come il giorno.
Le tenebre e la luce sono uguali per te. Quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare, sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te.
Sì, tu hai formato le mie interi ora, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra.
I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me.
Anche se nessuno di essi esisteva ancora.
Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oddio, quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare, sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con.
Certamente tu ucciderai l'empio, oddio. Perciò voi, uomini di sangue, allontanatevi da me. Essi parlano contro di te perfidamente. I tuoi nemici fanno uso del tuo nome invano. Non odio forse quelli che ti odiano, o eterno, e
non detesto quelli che si levano contro di te. Io li odio di un odio perfetto. Essi sono divenuti miei nemici.
Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. E vedi se vi è in me alcuna via iniqua. E guidami per la via eterna. Oh, come sono preziosi i tuoi pensieri. Volessi contare, sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te.
Ciao fratelli tutti, buongiorno, Dio vi benedica, vi abbracciamo con tanto amore.
Amen.
Gloria a Dio, questo è stato il Salmo 139 che avete sentito. È un nuovo canto che abbiamo messo in musica, però seguendo le scritture parola con parola. Salmo 139, che adesso trovate anche sulla pagina di radioblast.net sotto il tasto Nostri Canti, è lì. E ciao Giuseppe.
Ciao.
Come stai?
Sono qua.
Come stai, fratelli? Vogliono sapere come sta Giuseppe.
Sono qua.
Sì, ma come stai?
Ma diciamo che tutto sotto controllo.
Grazie Gesù. Sei sotto il controllo di Gesù, sei in buone mani.
Amen. Amen.
Gloria a Dio.
Non potrò fare molto, però almeno sono qua.
Iniziamo con una domanda. È da parte di un fratello che si chiama Vale e chiede riguardo alla salvezza. Domanda, se possibile. Per chi è in Cristo, ravveduto e rinato di nuovo, e pecca ancora quando non riesce a combattere la propria debolezza e cade, perde la salvezza? Oppure, visto che si è in lotta e nella strada della santificazione, non c'è giudizio per lui? E questa è una domanda grande. Capire, uno che ha già ricevuto la salvezza, e chi di noi dopo che abbiamo ricevuto la salvezza, chi di noi non ha peccato tuttavia? Anche un pensiero sbagliato ed ecco, siamo caduti. E lui vuole sapere, uno che non riesce a combattere la propria debolezza e cade, perde la salvezza? Oppure, visto che è sulla strada giusta, è in lotta contro se stesso, non sarà giudicato? Cosa pensate voi?
Ma insomma, è incinta o no?
Come?
Scusa, è incinta o no?
Come incinta o no?
È salvato o no?
Dice che sì, per chi è in Cristo, ravveduto e rinato di nuovo.
Ma allora non è sulla strada della santificazione. È,
ah,
è santificato oppure no?
Ah sì?
O è incinta o non lo è.
Incinta o no? Non è metà incinta, solo poco come, incinta.
È come il dottore che il contadino gli ha portato la moglie. Dottore, mia moglie mangia troppo. E dice, che succede? Controlliamo. Il dottore fa tutte le analisi, poi lo chiama dentro e fa, amico mio, tua moglie non mangia troppo, è incinta.
Oh, oh, oh. Ho capito, va bene. E allora, sì, Vale dice un fratello che è rinato, che veramente si era veduto. È in Cristo.
Allora,
tu dici che questo non è sulla strada della santificazione, è già santificato, anche se pecca?
Sì, ma santo non vuol dire perfetto.
Cosa vuol dire santificato?
La Bibbia è piena di santi peccatori.
Santi peccatori.
Uno santo peccatore.
Santi peccatori.
No, perché voi la gente ha l'impressione dei santi che sono quelli dei quadretti religiosi con le candele accese, lo sguardo celestiale puntato al cielo, poi c'è la Madonna con 7 coltelli nel cuore. È ridicolo, no?
Mm-hmm. Cosa significa allora essere santificato?
Santificato vuol dire separato. Separato per un futuro uso che il Signore ha. E che un vero santo, quando Gesù, capito, come la freccia nell'arco, cioè la freccia nell'arco e dal momento che rilasci la freccia va. Non è che la freccia dice, ma fammi riflettere, facciamo una riunione democratica. E no, caro. Va bene?
Sì. Quindi uno è santificato quando riceve la salvezza. Quando riceve il santo dentro, Gesù vive in te, il santo che è in te ti santifica.
Certo, cos'è che dice Giovanni 1,12? Cerchiamo di capire queste scritture, prestare attenzione.
Vado lì. Giovanni 1,12. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Giovanni 1,12. Cioè, una volta che lo ha ricevuto anche il diritto di essere chiamato figlio di Dio. Sei entrato nella famiglia, sei parte del regno di Dio, della famiglia del re più potente di tutto l'universo, se solo credi nel suo nome. E una volta che hai ricevuto questo, non si può perdere? Una volta che diventi parte della famiglia di Dio, non si può perdere quella posizione?
Ci sono diversi livelli. C'è il livello condizionale. C'è la santificazione condizionale, come quello del giovane ricco, che Gesù gli dice alla domanda come posso fare per avere la vita eterna, quale situazione disperata, io pure andare all'inferno. E allora di corsa lui va, si precipita da Gesù, Matteo 19, però una volta che tu sei incinta, tu sorella, perché oggi ci sono diavoletti che dicono anche agli uomini, una volta che ricevi la santificazione, rileggi di nuovo Giovanni 1,12.
A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, cioè a quelli che credono nel suo nome.
Quindi è diverso. Vedi, qui usa la parola pisteuo, ricevere. Non è lo stesso di credere, perché in Atti capitolo 8 c'era un mago che aveva creduto.
Ah sì, sì, sì.
E Pietro gli dice, ma il tuo però voleva lo Spirito Santo per aprire una banca dello yacht.
Per fare un business. sì.
Capito? Cioè era uno del Vangelo di prosperità, questo qua.
Perché voleva comprare lo Spirito Santo.
Sì, questo qui è il pioniere del Vangelo della prosperità. E allora Pietro gli dice, ah, tu vuoi comprare lo Spirito Santo? Io sì, perché no? Io compro tutto qua. Ho comprato poteri magici. E allora Pietro gli ha detto, leggetelo, Atti capitolo 8, gli ha detto, il tuo denaro crepi con te, muoia con te, vada in perdizione con te. Perché ha creduto che si può comprare lo Spirito Santo. Stolto!
Quindi lui ha creduto, però non ha ricevuto?
Stolti sono quelli che oggi fanno questo, si chiama Vangelo di prosperità. Vangelo di prosperità, secondo loro patrocinatori, cioè questi imbroglioni travestiti da... Di solito sono predicatori pentecostali, di solito. Non mi dilungo a fare nomi, ma... Se mi scocciate, li faccio.
No, non ti scocciamo, va bene.
No, voi non mi scocciate, no. Ma quelli là.
Facciamo senza nomi.
Va bene? E allora, se tu ricevi Giovanni 1,12, quelli che l'hanno ricevuto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Allora, cos'è che ricevi? Ricevi il santo. Capito? Non è una comunione dalla domenica che devi ripetere ogni settimana. Ogni anno, ogni 6 mesi. No, no, quella è un'altra sparata. Leggi quella sparata lì, guarda, Ebrei 10:10.
Ebrei 10:10.
Ce ne sono di sparate da fare impallidire un morto.
In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Ebrei 10:10 e poi 11. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Ebrei 10, da 10 a 12.
Capito? Vedi lì cosa dice lì. Mentre ogni sacerdote sta in piedi a offrire ogni messa domenica mattina, sacrifici per i peccati, i sacrifici per la banca dello Ior, Gesù invece una volta sola.
E per sempre.
E per sempre. E queste sono cose che scocciano certi religiosi.
E dice, una volta e per sempre ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati.
Quindi è bellissimo pensare che tu puoi ricevere Gesù tutti i giorni, ma no, io penso che Gesù deve riceverlo in continuazione, però non fatevi infrottolare dagli imbroglioni, dei saltimbanchi del falso Vangelo. Non fatevi imbrogliare. Lo ricevi una volta Gesù. Dice, cosa c'ha? Adesso le capre mi diranno, cosa c'hai contro l'Eucaristia di ogni giorno? Ma niente, cioè. C'è Gloria che sta ballando su e giù.
You have a good, great voice.
Vai avanti, Giuseppe.
Ma io non lo so cosa sto facendo. Tu dici che vado bene?
Sì. Grazie, Gesù. Ti amiamo,
John,
Signore.
Cosa dici?
No, you are doing quite a bit better since a few days ago.
Si sente che parli più facilmente di ieri anche, quindi è una grande differenza.
Yeah.
Predicare l'Evangelo ti sta guarendo.
Sì, ma è logico. Va bene, fratelli. Beh, forse adesso devo predicare un po' più lento, e però c'è il vantaggio che la parola entra più profonda. Quindi torno alla domanda radice, alla domanda chiave.
Una volta che uno si era veduto e ha ricevuto Cristo, è nato di nuovo, ma poi pecca di nuovo perché non riesce a combattere la propria debolezza, perde la salvezza.
Praticamente uno che crede questo, e sicuramente l'hai ascoltata da qualche predicatore fuori binario che non ha capito niente della salvezza, è come Papa Pacciamama, che lui era, gli ha chiesto... E questo qui è il Papa, senz'altro c'ha la risposta. Gli ha detto, signor Papa, scusi, ma perché Gesù è morto? Questo qui fresco delle dottrine dei massoni, dice, è stato un errore di Dio, doveva morire Giuda al suo posto. E gli ha detto questo qua. Il Papa dice, non lo so. Va bene, io ho risposto a tutto.
Ma non a tutto, però sì, un po' hai risposto.
Ma cos'è che manca?
Posso leggere una parte dei tuoi appunti qui perché mi piace quello che hai scritto?
Ma li ho messi chiaro.
Sì, molto chiaro.
Se io sono fuori commissione.
Tu non sei fuori commissione e gli appunti sono chiari, quindi vado.
Vai come il vento.
Quindi fratello Giuseppe ha scritto in risposta a Vale che il problema non è lo sbagliare e il cadere, perché questi errori li commettiamo tutti. E se semplicemente ci ravvediamo e chiediamo al Signore e a chi di dovere di perdonarci, siamo perdonati. Ma il problema semmai sorge in presenza di fede falsa e solo religiosa. Quindi dobbiamo assicurarci che siamo veramente salvati, veramente nati di nuovo, che siamo figli di Dio. E allora la parola dice in 1 Giovanni 1, versi 8 e 9, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi il punto è...
Beh, qual è il riferimento?
Ben spiegato. 1 Giovanni 1, versi 8 e 9. È molto ben spiegato qui che non si tratta del fatto che, come posso fare a non peccare? Perché tutti noi, dopo che abbiamo ricevuto la salvezza, qualche errore, qualche peccato l'abbiamo fatto. Il punto è, ci siamo pentiti?
Sì. Guarda.
Stiamo correndo a Gesù per perdono, per pulirci, per iniziare da capo, per combattere. E allora iniziamo da capo, non abbiamo perso niente. Abbiamo perso la salvezza.
Vai da Ebrei, ma proviamo al capitolo 2.
Ebrei 2.
15. Vediamo se l'ho indovinata, no? Perché ho solamente nella valle delle nebbie.
E liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Ebrei 2,15.
Ok, visto. Cioè praticamente il diavolo tiene prigionieri migliaia di milioni di cristiani con le sue bugie dottrinali, praticamente. Dicono che la peggiore prigione era Alcatraz, ma io non sono sicuro se andavi nella Siberia stalinista o nelle prigioni maoiste, erano molto conciati male. Però la peggiore prigione, leggi di nuovo a 15,
e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Ebrei 2:15.
Dal diavolo. Il diavolo ha creato delle prigioni nella mente di migliaia di milioni di religiosi. Sono circa 3.000 milioni di cristiani, 3 miliardi nel mondo. Io non so perché si chiamano cristiani, farebbero meglio non chiamarsi perché fanno solo confusione. Perché quando Gesù ne ha bisogno, non ci sono mai. Gloria a Dio. Hai finito Ebrei 10:10-14?
Sì, lo abbiamo letto.
Fino a 14?
Sì.
Allora, il problema non è lo sbagliare o il cadere, perché questi errori li commettiamo tutti, no? Chi non ha avuto la sua Batseba, la Jezebel di Sansone, la Jezebel di Tiatiri, Apocalisse 2, chi non ha avuto cose simili? Ma il problema è che se semplicemente ci ravvediamo e chiediamo al Signore e a chi di dovere di perdonarci, siamo perdonati. Mi aiuti a leggere, Angelina?
Continuiamo con i tuoi appunti. Non ascoltate quei predicatori che giocano coi peccati. Ora pecchi, ora non pecchi, ora hai perso la salvezza, ora hai la salvezza. Sono falsi profeti.
Butta la monetina, mi ama, non mi ama, Dio mi ama, Dio non mi ama.
E poi vi guidano alla confusione. Nel nostro sito radio abbiamo un libretto di memorizzazione che è gratis, che potete scaricare, e lì troverete tutti i soggetti che vi servono anche riguardo alla salvezza, che non si può perdere. Però, come ha detto fratello Giuseppe prima, assicuratevi prima di tutto che avete la salvezza, che l'avete ricevuta.
Prima di preoccuparti di perdere la salvezza, ma ti vuoi assicurare, Benedetto, che ce l'hai?
Mm.
Cioè, prima di dire mia moglie non mi ama, ma è tua moglie? È la moglie di un altro?
Amen, è vero. E poi Paul vuole condividere qualcosa?
No. Okay, yeah, on the subject, if like that said, the Bible is full of sinning saints always.
E come papà ha detto, dice Paul, la Bibbia è piena di santi che hanno peccato.
We look at everyone except Jesus was sinning, that's for sure.
Se guardiamo a tutti gli uomini di Dio nella Bibbia, a parte Gesù, tutti hanno fatto qualche peccato.
I mean, it's enough just to look at what happened to Peter. If you
guardiamo a Pietro,
if we look at, let's say, if we read Romans chapter 7 towards the end,
se leggiamo Romani capitolo 7 verso la fine,
there Paul is sharing his frustrations in the fact that he's still sinning.
Paolo sta condividendo le sue frustrazioni che lui ancora sta peccando.
Which, of course, people who have matured to that point think that, okay, if there were only a way to stop sinning, but he said, I see that there is a law, which is the fact that his body is still a body of death, it's still under the curse.
E dice, vedo che c'è una legge nel mio corpo, nella mia carne, che mi guida sempre alla morte, al peccato.
So that the good that I want to do, I don't do, and the evil that I don't want to do, that I do.
E il bene che voglio fare, non lo faccio.
Proprio un disgraziato.
Il male che non
like
voglio fare, quello lo faccio.
Yes.
Hai capito che squadra che siamo?
Yeah.
E questo era Paolo.
Yeah.
Questo era quasi in gamba.
So, then we see that the answer to this, so the question then comes, okay, so that means if we sin, are we still saved?
E poi la domanda viene, ma allora se ancora pecchiamo, siamo salvati o no?
For the answer to that, we have to go to 1 John chapter 2, verse 1.
La risposta a questa la troviamo in 1 Giovanni 2.
È posta male la domanda.
E come dobbiamo metterla?
Sono salvato o no?
Ma se ancora pecchiamo, sono salvato o no?
Ma che stupidaggine.
Ma come? Ma è la domanda che, sai che il diavolo condanna ognuno di noi per i suoi peccati? E quindi volevamo sapere, sono salvato anche se ho fatto quello sbaglio o no?
Ma lascia perdere il diavolo, guarda, lui quando eri nel mondo ti dice come eri in gamba, il più superiore. Quando servi il Signore tu sei il peggiore, buona nulla. Mm. Va bene?
Sì. Paul dice, Primo Giovanni?
Chapter 2, verse 1.
2, verso 1. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Primo Giovanni 2, versi 1 e 2. Bello, bella questa scrittura.
Yeah, well, so I was thinking of a scripture. It says in Proverbs 24:16.
E poi in Proverbi...
24:16 it says, "For a just man falleth seven times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief."
Perché il giusto cade sette volte e si rialza, ma gli empi sono travolti dalla sventura. Proverbi 24 verso 16.
Dicendo che il giusto cade sette volte.
Meaning it's not that.
Quindi attenzione, giusto.
It's not that you don't sin anymore. Of course
quindi
you do.
Non è che non cadi più, non pecchi più.
But it means that
okay, ti rialzi.
You exactly, you get up again, you repent from it.
Very good, very good.
Chiedi perdono, ti ravvedi e ti rialzi.
Because in Hebrews it says Jesus ever lives to make intercession for us.
In Ebrei, credo capitolo 7, dice che Gesù vive per sempre intercedere per noi.
So why does he have to keep interceding for us? Hebrews was written to already Christians. Why does he have to keep interceding unless we are sinning?
Perché deve continuare a fare intercessione per noi se già ci ha salvati? Perché noi abbiamo ancora peccati. In Ebrei 7:25, Gesù vive sempre per intercedere per noi.
Of course, as it begins in 1 John chapter 2, it says, "This I write so you don't continue sinning."
Quindi, come abbiamo letto in Primo Giovanni 2 verso 1, Giovanni dice, "Vi scrivo queste cose così che voi non pecchiate più."
But if you do, there is an advocate.
Ma se qualcuno si pecca, abbiamo un avvocato. Abbiamo Gesù.
Se andiamo da lui.
Sì.
And that shows if we are truly saved or if we're not saved, because it says that in Romans it says that the goodness of God brings us to repentance.
E questo mostra se siamo veramente salvati o no. Ci pentiamo o no? Perché nella Bibbia dice nel libro di Romani, la bontà di Dio ci spinge al pentimento. Quindi se abbiamo dentro di noi la bontà di Dio, ci pentiremo.
Exactly. The Holy Spirit will continually bring us to repentance. But if we sin and never repent, it means that goodness of God is not working within us to bring us to repentance.
Ma se pecchiamo e non ci pentiamo, significa che non abbiamo dentro di noi lo Spirito di Dio che sempre ci spinge a chiedere perdono, a cambiare, a imparare, a crescere.
Because the Lord said, "As many as I love, I rebuke and chasten."
Perché Dio dice che i miei figli che li amo, li correggo, li punisco.
So if we're not getting any corrections from the Lord, that's something to be worried about.
Se non riceviamo nessuna correzione da parte di Dio, dovremmo preoccuparci.
In Hebrews it says you are illegitimate if you don't receive corrections from your father.
Nel libro di Ebrei, capitolo 12, dice, se il vostro padre non vi corregge, siete figli bastardi.
So,
quindi non è che non pecchi. Non cercare di non peccare, cerca.
Come no, sì, certo.
Ma cerca, sì. Ma ci cadrai. Il punto non è non peccare, ma più importante è pentirsi.
Sì.
Ah, frate Giuseppe dice che va bene peccare. No, non hai capito niente.
No.
Va bene, avanti.
No. Yeah, I believe that's the point.
C'è una
that's
bella scrittura in Salmi 89, dove... Salmo 89, 26 dice, quelli che dicono a Dio, tu sei mio padre, mio Dio, la rocca della mia salvezza, ma poi abbandonano la mia legge, non camminano secondo i miei ordini, violano i miei comandamenti. Dio dice nel verso 32, io punirò il loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse, ma non gli ritirerò la mia grazia, non verrò meno alla mia fedeltà, non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso.
Ma qui attenzione, bisogna distinguere il libro dell'agnello e il libro della vita, perché il libro della vita è condizionale, il libro dell'agnello è per grazia. Ora però c'è che taluni si approfittano della grazia. C'è mia moglie molto graziosa, come mi perdona tutto e io faccio quello che voglio.
Mm-hmm.
Capito? Mi presento, piacere di incontrarlo, sono il signor Maiale e io faccio quello che voglio. No, caro. Quindi quando diciamo non puoi più peccare, quello lì, se in continuazione ti penti, no che non pecchi più perché sei così in gamba.
Paul vuole aggiungere una cosa?
Just a little closing thing. Also, the people that believe that salvation is always switching back and forth, that you lose it whenever you do something bad and regain it when, I don't know, when you repent, I suppose.
Per quelli che credono che la salvezza è su e giù, va e viene, quando pecchi la perdi, quando non pecchi la ricevi.
I think it's just a misunderstanding on how important salvation really is.
Credo che non capiscono quanto importante è la salvezza.
In Ephesians 1:13 it says that we are sealed. But no, actually, I wanted to read it.
In Efesini 1, verso 13, dice: dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e dopo aver creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Efesini 1, 13.
So, something that's sealed, what does it mean? Something is sealed not to be opened again.
Qualcosa che è sigillato, cosa significa? È sigillato che non lo puoi aprire più.
Il diavolo non può aprirlo.
Exactly, in John 10:28 he says I hold them in my hand, no one can take them out, that's sealed.
Giovanni 10:28 dice: io do loro la vita eterna, non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Perché? Perché sono sigillati. Giovanni 10:28.
They're sealed and they're made a new creation. That says that in 2 Corinthians 5:17.
In 2 Corinzi 5:17 dice: questi sono una creazione nuova, sono persone nuove.
So if you're actually recreated, born again into a new creature.
Quindi se tu sei stato trasformato, nato di nuovo in una nuova creazione.
Truly saved.
Davvero salvato?
Then it wouldn't make any sense that you're suddenly uncreated every time you do a sin.
Sei sigillato e quindi non avrebbe senso che ogni volta che fai un peccato non sei più sigillato, sei di nuovo come eri prima. Non avrebbe senso perché sei stato trasformato in una persona nuova. Non puoi cambiare su e giù sempre.
No, what I was saying, yeah, exactly, that if you were made in the same image of Christ, the Holy Spirit.
Ah, ecco.
Exactly, what I was basically saying is
quando
that
hai ricevuto Cristo, sei stato fatto nella immagine di Cristo, sei stato trasformato nella
sua immagine. And imagine that every little sin that you do, it's taken away entirely. You are no longer that recreated person.
E ogni volta che pecchi, sei di nuovo quella persona vecchia senza Cristo, non sei più nella sua immagine, non sei più sigillato, non sei più figlio di
that
Dio.
That creature which was created new is gone. Suddenly.
Quella creatura nuova è sparita.
Doesn't make any sense.
Non avrebbe senso.
And God doesn't work like that.
E Dio non funziona così.
Quindi se ogni volta che mia moglie sbaglia io la divorzio.
Oh, yeah, 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 yeah. Non è più tua moglie, poi di nuovo diventa tua moglie, poi non è più tua moglie e così via. No, non ha senso.
Exactly, right.
Ora pecchi, ora non pecchi, ora hai perso la salvezza, ora no. Sono falsi profeti.
Eh sì.
Va bene, lo dice e ripetiamo. Noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre, infatti con un'unica offerta. Egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati.
Amen. Ti leggo un messaggio arrivato da parte di Alessandro su questo soggetto. Il problema di chi pensa sono salvato, non sono salvato, e questo problema è dei pelandroni e delle capre sedute che non portano la salvezza ai perduti. Perché chiunque è perseverante e senza sforzo, perché è un fuoco che non si può trattenere, chiunque è perseverante nell'andare dai perduti non ha questo tipo di problematiche e nessun'altra problematica. Ma vive Cristo e vivo in Lui e più dai più ricevi. Quindi non hai paura che perdi la salvezza perché sei attivo in Cristo, sei pieno di Cristo, senti la sua vita, la sua presenza in te. È quello che dice Alessandro. E dice poi: di perfetto c'è soltanto Gesù Cristo e lo Spirito Santo in noi. Dios los bendiga, hermanos.
Amen, hermano.
Amen. Grazie. E poi dice: aggiungo e concludo, è sempre questo il problema, di non andare dai perduti. Sin dall'inizio il Signore mi ha insegnato attraverso fratello Giuseppe: hai qualsiasi tipo di problema, vai ad evangelizzare.
Amen.
Ho compreso questo in tutti questi anni. Chiunque vive una fede egoista è come una palude in acque circoscritte e chiuse. Equivale a morte spirituale, perché in una palude l'acqua è ferma e chiusa e arrivano i microbi spirituali.
I ragni.
Viceversa, quando vai dai perduti, è un fiume d'acqua. Acqua viva che ti tiene vivo, perché sei portatore di vita. Questa condizione di vita ti evita tutto, ogni tipologia di problema, perché ti mantiene sintonizzato con lo Spirito Santo in te. E Lui è santo. Amen. Bello.
Ma nel nostro sito abbiamo un libretto di memorizzazione, vero Angela?
Sì. Sì,
che è gratis.
Sì.
E che potete scaricare. Troverete tutti i soggetti che vi servono, anche riguardo la vostra salvezza.
Amen.
Nel nome di Gesù, venite alle acque.
Grazie, Signore.
Perché bere da certe religioni, con alcune delle quali che sono diventate delle fogne, venite alle vere acque della parola. Abbiamo la parola, perché andare a bere alle fogne? Isaia 55, Angelina, 1 a 3.
Oh, voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia?
Ascoltatemi.
Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono. Gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno. Vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Isaia 55, versi 1 a 3.
Qui si tratta di vivere o morire. Ascoltate e vivrete. Gloria a Dio. Quindi, queste sono le promesse di Gesù, che è il Vangelo. Dio ti benedica, Vale. Quindi, fratelli, mollare il religionismo e avanti con Gesù.
Amen.
Scritture, Angelina.
Proverbi 1, versi 20 a 23. La saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze, negli incroci affollati essa chiama, all'ingresso delle porte, in città, pronuncia i suoi discorsi.
Fino a quando stolti
amerete la stoltezza? Fino a quando i beffardi prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza? Volgetevi ad ascoltare la mia riprensione. Ecco, io farò sgorgare su di voi il mio spirito. Vi farò conoscere le mie parole.
Hai capito? Qua tutti aspettano le rivelazioni di Dio, però devono essere rivelazioni che accarezzano le orecchie. E invece la parola dice: volgetevi ad ascoltare la mia riprensione. Io farò sgorgare su di voi il mio spirito, vi farò conoscere le mie parole. Proverbi 1, 20 al 23. La saggezza non chiama forse?
La saggezza non chiama forse?
Proverbi 8, 1 all'8.
L'intelligenza non fa udire la sua voce? Essa sta in piedi in cima ai luoghi più elevati, sulla strada, agli incroci. Grida presso le porte della città, all'ingresso, negli androni. Chiamo voi, oh uomini nobili, la mia voce si rivolge ai figli del popolo. Imparate, oh semplici,
quindi
l'accorgimento.
Nobili e semplici. Oggi semplici si dice stolti.
Imparate, oh semplici, l'accorgimento, e voi stolti, diventate intelligenti. Ascoltate, perché dirò cose eccellenti. Le mie labbra si apriranno a insegnare cose rette. Infatti, la mia bocca esprime la verità. Le mie labbra detestano l'impietà. Tutte le parole della mia bocca sono conformi a giustizia. Non c'è nulla di ambiguo o di perverso in esse.
Amen.
Proverbi 8, versi 1 fino a 8.
E allora, fratelli, abbandonare la quaccia degli uomini, a cominciare con le religioni, e venire all'acqua della vita di Gesù. Amen.
Amen. Visto che anche i cristiani come Vale sono attaccati dal diavolo con dubbi anche sulla cosa più importante, sul fondamento della vita cristiana, cioè la salvezza, sappiamo che il diavolo attacca molti di noi con domande, con dubbi, con paure, con malattie, con problemi in famiglia e un sacco di altri possibili problemi. E abbiamo un messaggio oggi per quelli che sono sotto attacco del diavolo. Il messaggio fratello Giuseppe lo ha intitolato così: nessuno spara ai morti. Quindi, se tu sei vivo, un cristiano vivo, il diavolo spara a te, non spara ai morti.
Se il diavolo non ti spara, non è un buon segno. Devi nasconderti. Ma non è che puoi andare avanti tranquillo, il diavolo non mi spara perché io non ho paura del diavolo. No, tu sei un fesso. Niente affatto, non è così la storia. Sono i soldati attivi che sono temuti, perché solo loro possono vincere la battaglia. Mm-hmm. Sono quelli che, come gli apostoli, a cuore pieno, che sono quelli dei quali il nemico è terrorizzato.
Amen.
Ha messo questa foto sulla radio?
Sì, sì, c'è sulla radio.
C'è un cadavere lì che nessuno gli spara.
Eh no, una casa di morte, nessuno spara.
E fu così che i demoni reagirono a Gesù. Andiamo, Matteo 8, 29.
Si misero a gridare: che v'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei tu venuto qua prima del tempo per tormentarci? Matteo 8, verso 29.
Io mi ricordo una volta, ci avevano invitati in una casa dove vi erano presenze di spiriti di tormento in continuazione. Soffrivano. Allora noi andiamo e cominciamo a evangelizzare tutti. Poi chiedo riguardo agli spiriti maligni. E tutti ci dicono che non appena avevamo bussato alla porta, gli spiriti erano tutti spariti.
Sì, sì, mi ricordo.
Non volevano essere rintracciati attraverso la particolare caratteristica. Qualcuno si ricorda questo?
Sì,
qui?
Io ero lì, sì. Era un gruppo di persone con amici, hanno invitato più familiari, amici, e siamo entrati e volevamo fare liberazione. Loro erano tutti calmi, hanno iniziato a parlare delle loro cose, studiare la Bibbia, abbiamo pregato tante cose.
Loro abbiamo detto, ma allora dove sono gli spiriti?
Abbiamo detto, possiamo pregare per liberazione? E loro tutti tranquilli, ma no, non c'è più problema. Appena avete ring the bell,
bussato,
yeah,
e suonato il campanello.
Era in un appartamento. Appena avete suonato il campanello, sono spariti tutti. Tutto si è tranquillizzato.
Capito? Sufficiente uno squillo di campanello per scappare i demoni.
Sì.
Cioè, se tu ti presenti armato, in assetto da guerra. Vedi, qui c'è il soldato con il mitra, lo vedi? Tutto nello spirito, ovviamente, no? Allora dico questo. Chi teme gli spiriti del maligno non ha capito ancora il potere che Dio ci ha dato. Matteo 10:1.
Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Matteo 10, verso 1.
È stato nel 2004 che ho meravigliosamente scoperto che potevo comandare i demoni a scacciarli. Ho scoperto la verità di Luca 10:19.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Luca 10, verso 19.
Questo potere Gesù lo ha dato a tutti noi credenti veri. Basta non dubitare. Se dubitiamo, se siamo insicuri, faremmo bene a pregare, digiunare, metterci sul serio contro il diavolo e imparare a comandare. Dio ci ha creati a sua immagine per essere comandanti, non mendicanti. Allora e solo allora vinceremo il maligno esercitando la nostra autorità su di lui.
Cioè, non pregare come mendicanti, nel senso, come io ero abituata, perché non sapevo queste scritture di Luca 10:19. Quando preghi, come preghi? Oh Gesù, aiutami, Dio, liberami da quel demone, fai qualcosa con questa malattia, Dio, fai tu qualcosa. È così che siamo abituati a pregare quando eravamo nelle religioni, nel mondo.
Sbagliato.
Eppure quando leggi la parola e vedi, come Gesù dice, io ho dato a voi il potere di cacciare i demoni, di camminare su tutta la potenza del nemico, ti rendi conto che non siamo mendicanti? Oh, aiutami Dio! No, noi con il nome di Gesù li scacciamo noi. Nel nome di Gesù ti scaccio Satana, ti scaccio malattia, perché abbiamo quel potere dentro di noi. Gesù lo ha dato a noi, Luca 10:19. Vi ho dato il potere. Quindi non siamo mendicanti, ma comandanti. Comandiamo al male di andarsene, non con la nostra potenza, che non abbiamo niente, ma con la potenza di Gesù. Le nostre battaglie non le vinciamo spingendo più nella carne, sforzandoci di più, gridando di più, piangendo di più. No, le nostre battaglie le vinciamo con la potenza di colui che vive dentro di noi. Per questo voglio aggiungere che, secondo me, la strategia migliore, la strategia principale della guerra spirituale,
autorità,
è di avvicinarsi sempre di più a Gesù, camminare in ubbidienza a Lui, perché la misura in cui viviamo nella vera autorità spirituale è determinata dalla misura in cui Gesù, il Re, dimora in noi. E Lui ha tutto il potere. Se è in noi, abbiamo tutto il potere. Ma dipende dalla nostra ubbidienza, da quanto vicini camminiamo ogni giorno con Lui. Dipende praticamente dalla nostra relazione con Gesù.
Amen. Insomma, tu stai dicendo, dipende da noi.
Sì.
Quando ci stancheremo di fare recite religiose, pregare preghiere ripetitive, a pappagallo per capirci, senza potere, magari stanchi di farci ripulire le tasche da certi taglieggiatori del cosiddetto Vangelo della supergrazia, Vangelo falso della prosperità, e ci mettiamo a fare sul serio, obbedire alla parola, non alla gentaglia che oggi predica in certe chiese, allora l'autorità di Dio viene. Un uomo può essere il più forte del mondo, non ha la forza però di fermare un treno. Avete mai provato a fermare un treno?
No, fisicamente mai.
Ma basta il più piccolo carabiniere di alzare la sua paletta, e il macchinista del treno deve ubbidire.
È vero, sì.
L'autorità di Dio è superiore a tutta la potenza del nemico.
Cioè non è potenza fisica, è autorità spirituale.
Amen. Amen. E noi, se siamo credenti sul serio, e attenzione, ubbidienti alla parola, allora ecco che l'autorità di Gesù funziona. Che l'autorità funziona in rapporto alla nostra ubbidienza. Noi non aspettiamo Dio, ma è Dio che sta aspettando noi. È solo la nostra ignoranza che questa verità blocca il potere di Dio su di noi. Come è scritto Osea 4:6.
Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Osea 4:6.
Hai capito?
Sì.
Il mio popolo muore per mancanza di conoscenza, il mio popolo non viene a me alla mia salvezza per mancanza di conoscenza. Osea 4:6. Gesù dice in Matteo 13:8, Angela.
E un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando qual 100, qual 60, qual 30 per uno. Matteo 13:8.
Cerchiamo di recepire questo. Dipende solo da noi se vogliamo essere credenti. Solo a 30, 60 o 99%, o come la sposa di Cristo, a cuore pieno, il 100%. Un marito può essere fedele al 99%. Ogni tanto va a farsi fare un massaggio. Una volta mi ricordo, stavo evangelizzando con una sorella, ero in Romania e ho fermato una giovane donna, fermato per le strade, e gli ho detto: posso darti un messaggio? Lei dice: come? Detto, posso darti un messaggio? E lei, e questa giovane donna, fa con gli occhi di fuori, fa: come? Boh, questa non mica non capisce. Non capisci romeno?
A parlavi romeno?
Sì, è abbastanza bene anche. Allora stavo evangelizzando con una sorella che si chiamava Grace. C'è l'orecchia che sentiva molto bene questa sorella. E allora, dalla misericordia, tenevo un orecchio su cosa accidenti io stavo dicendo. E allora lei stava evangelizzando un'altra persona. E gli dice: no, aspetta, aspetta, non hai capito, non è quello. Ho detto: ma cosa c'è che tutta spaventata? Cioè praticamente io stavo di, io credevo di dire posso darti un messaggio, ma in realtà io stavo dicendo posso darti un massaggio.
Oh no! Oh no! Che vergogna!
Questa ragazza mi fa come? Posso darti un massaggio?
Ma you got away easily.
E questa sorella si è precipitata, gli ha messo volantino in mano alla persona, fa aspetta qua che questo qua è nei guai, di nuovo nei guai. E è arrivato scoppiando dalle risate. E la guarda, perché cosa c'è da ridere, scusa? Voglio dargli un messaggio. Ma no, tu gli hai detto posso darti un massaggio.
È terribile. La spaventi la povera ragazza.
Insomma, alla fine...
Meno male che non aveva una ombrella per sbatterla nella testa.
Cerchiamo di essere sposa di Cristo al 100%. Non è sufficiente essere al 30, 60, 99. Dobbiamo essere sposa di Cristo non al 99%.
Amen.
Perché c'era... una sorella americana che avevamo, lei era, è venuta sua sorella a trovarla, come si chiamava?
Non mi ricordo il nome della sorella.
Jenny o qualcosa.
No, non mi ricordo veramente.
Comunque lascia perdere i nomi. E questa qui si lamentava che non si riesce a trovare fidanzati. Seri, lei è cristiana. Mi fa, finalmente avevo trovato uno, simpatico, bel ragazzo, buone maniere... Non era abusivo.
La sorella della nostra sorella della comunità è venuta a visitarci e ha detto che ha conosciuto questo ragazzo cristiano, dolce, tutto quello che una persona vuole, no? E dopo un periodo di fidanzamento le ha proposto per il matrimonio, no? Le ha chiesto la mano e la sorella ha detto di sì con tutto il suo cuore. Ma dopo un po' di tempo lui ha detto, guarda, quando ci sposeremo voglio un giorno ogni settimana libero. E le ha chiesto come libero. Sì, un giorno libero per andare dove voglio, per fare quello che voglio, cioè libero dal matrimonio. E a questo momento la sorella ha detto, no, goodbye, non ci sarà nessun matrimonio con me se tu non ragioni così.
Uno come te li trova comunque il brodello.
Esattamente, e ha spezzato il fidanzamento, non si è sposato con lui, grazie,
cioè, gli ha dato 7 giorni liberi.
Gli ha dato 7 giorni.
Ogni settimana, libero.
Prendine 7. 7 giorni liberi. Tu cosa dici, Angela? Un fidanzato che vuole
No, ha fatto
libero.
Bene. Dagli tutta la libertà che vuole, però da solo. Ha fatto bene. Grazie, Signore. Non facciamo noi così con Gesù, attenzione. Che stiamo ridendo di quello che è successo a lei, a questa donna, però attenzione come ci comportiamo noi con Gesù, perché il cristianesimo tradizionale nel mondo dedica a Gesù un giorno, e non neanche un giorno, alcune ore la domenica mattina.
Un'ora, 2 ore.
E il resto sono giorni liberi, 6 giorni fanno quello che vogliono nel mondo, quello non è vera relazione con Gesù, non lo è.
Ma ti immagini che io c'ho relazione con Deborah 1 ora alla settimana? Devo marcare visita, di timbro il cartellino, la domenica 1 ora a Deborah. Allora dipende da noi se vogliamo essere, come dice Gesù, rileggi Matteo 13:8.
Un altro cadde nella buona terra e portò frutto, dando qual 100, qual 60, qual 30 per uno. Matteo 13:8.
Bene. Allora, il 100% non ha niente a che fare con quanto facciamo, ma solo come lo facciamo.
Mm-hmm.
Questa è la chiamata basica. Matteo 22:37.
Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Matteo 22:37.
Quindi attenzione. Uno può fare per il Signore molto di meno di un altro, che fa molto di più, magari da un alto locato pulpito. come il fariseo che digiuno due volte alla settimana, io pago le decime, io qua, io là. E non sono come questo pubblicano qui, un disgraziato, guarda. Però nonostante uno può stare facendo di meno, però può essere superiore e molto più vicino al Signore se è a cuore pieno per Gesù. Ed è il metro di misura della vedova, Luca 21, 1 a 4.
Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vide anche una vedova poveretta che vi metteva due spiccioli e disse: «In verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario tutto quello che aveva per vivere». Luca 21, versi da 1 a 4.
Gloria a Dio. Vedi, nel Vecchio Testamento Dio aveva le offerte dei ricchi e le offerte dei poveri. E ancora, Apocalisse 19, 7, rallegriamoci.
Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Apocalisse 19, verso 7.
Dice Gesù, i credenti che sono al 100% preparano il loro olio nelle loro lampade, Matteo 25, va bene, allora prepararsi come? È troppo che il Signore del Calvario ci chiede di essere a cuore pieno, è troppo? L'uomo è creato a immagine di Dio e il modo di dare il cuore a Dio, se non lo fa, lo dovrà necessariamente dare il suo cuore a qualcuno o qualcos'altro. Potrebbe essere un uomo, una donna, un lavoro, un'occupazione, anche una religione, come facevano i farisei, oppure anche una droga, o degli alcolici, una pornografia, un peccato ricorrente. Tutti abbiamo una mania, una scusa, una giustificazione, un nascondiglio come Adamo ed Eva, Genesi 3, 7 e 8.
Allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano ignudi e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture.
Erano nudi.
E udirono la voce dell'Eterno e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno fra gli alberi del giardino. Genesi 3, versi 7 e 8.
Quindi attenzione che non ci cuciamo delle foglie di fico su di noi, credendo di poter nascondere qualcosa a Dio. Diceva Davide a Salomone, Prima Cronache 28, 9.
E tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso, poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, egli ti respingerà per sempre. Primo Cronache 28, verso 9.
Qui non vedo nessuna grazia,
no.
Ma alla fine...
Che Davide dice a Salomone di dare tutto a Dio, tutto il cuore, amarlo con tutto se stesso.
Sì, dice, se lo abbandoni, egli ti respingerà. Mm. E la grazia dei falsi profeti dice, no, no, la grazia cosa c'entra? Tu puoi essere disobbediente come il diavolo, ma la grazia è la grazia, dicono i falsi profeti. Ma alla fine lo sciagurato Salomone non ubbidisce. Primo Re 11:4.
Così che al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli inclinarono il cuore verso altri dei, e il cuore di lui non appartenne tutto quanto all'Eterno, al suo Dio, come aveva fatto il cuore di Davide, suo padre. Primo Re 11, verso 4.
Salomone aveva dato il suo cuore a Dio, ma non tutto. Dio è geloso, non vuole dividere il cuore dei suoi figli con gli idoli del nemico. Primo Re 11, 9.
E l'Eterno si indignò contro Salomone, perché il cuore di lui si era alienato dall'Eterno, dal Dio di Israele, che gli era apparso due volte. Primo Re 11:9.
La disobbedienza è il peccato ricorrente del popolo di Dio. Gesù ci ha detto, Giovanni 14:14.
Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Giovanni 14, 14.
Non è una bella promessa questa?
Amen, sì.
Gesù, dammi un sacco di soldi. Ha detto qui, qua, ha detto che se chiediamo, riceviamo. Guarda, la moglie del vicino, Gesù. E a chi sta parlando Gesù? A chiunque di noi che è un discepolo. Se non siamo discepoli, non abbiamo il titolo per richiedere queste promesse. Se chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Devi essere discepolo prima di dire hai promesso. La domanda è, come diventiamo discepoli? Giovanni 8, 31.
Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Giovanni 8, 31.
Quindi perseverare. Studiare il Nuovo Testamento dall'inizio e vedere in cosa si applica a noi. Metterlo in pratica, ciascuno nelle sue piccole o grandi possibilità, e non preoccupiamoci. Le benedizioni di Dio verranno. Giovanni 13, 15.
Infatti, vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Giovanni 13, verso 15.
Primo Pietro 2, 21 e chiudiamo.
Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Primo Pietro 2, 21. Così si diventa discepoli.
Così si diventa discepoli.
E se siamo discepoli, Gesù ha detto, se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Giovanni 14, 14. E così vinciamo le nostre battaglie, fratelli.
Cerchiamo di non essere come quel marito che dice tu sei una moglie fedele, io c'ho diritto a questo, c'ho diritto a quello. Naturalmente io i miei doveri non ho neanche la minima idea di quali siano, però ho diritto. E questo è il messaggio della supergrazia. Un messaggio fatto solo di diritti. Gesù è morto in croce per me, ho il diritto. No, caro, i tuoi diritti sono condizionali, collegati all'ubbidienza a Cristo. Ricordatevi di dire a Cristo, perché i falsi profeti dicono non siamo più sotto la legge. Infatti voi siete scellerati, non sapete neanche cos'è la legge. Angelina, io mi fermerei qui.
Amen.
Vuoi dire una pregherina con la tua bella voce?
Oh, grazie
tu
Gesù.
Che c'hai più voce di me oggi.
Grazie Gesù.
Mi sto andando meglio. Sto andando meglio. Però deve andare meglio.
Grazie Gesù.
Vai.
Signore Gesù, ti amiamo e vogliamo essere tuoi discepoli, Signore. Il desiderio del nostro cuore è di diventare discepoli ubbidienti 100%. Vogliamo essere la tua sposa, altrimenti non saremmo qui oggi per ascoltare la tua parola, per imparare, per crescere. Però, Signore, aiutaci a fare la nostra parte, a non permettere a nessuna catena del nemico di tirarci indietro. Preghiamo, Signore, adesso che prendiamo quell'autorità che tu ci hai dato e spezziamo ogni catena, ogni disubbidienza, ogni legame con il mondo, con il nemico, per poter appartenere completamente a te 100%, per dare tutto il cuore solo a te. Anche se avremo ancora debolezze, problemi e peccati, però il cuore appartiene 100% a te e con quell'autorità che tu ci dai potremo vincere, potremo andare avanti e crescere e non solo, ma anche portare tante altre pecorelle alla salvezza, alla luce, al paradiso. Signore Gesù, aiutaci a fare la nostra parte e ogni giorno imparare sempre di più, crescere, ogni giorno fare progressi. Nel nome di Gesù, amen.
Amen.
Amen, nel nome di
bella
Gesù.
Bella preghiera, Angela.
Amen. Nel nome di
bella,
Gesù.
Bella.
Grazie, Signore.
Angela, dove ci porti adesso nel tuo programma?
Ti porto io ad un'altra Angela che ha scritto alcuni minuti fa. E Angela dice, Dio ti benedica, fratello Giuseppe, e ti guarisca in questo istante. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Stai andando benissimo?
Bene. Issimo non lo so.
Ma stai molto meglio di ieri, molto molto.
Benino, benotto, benissimo.
Le tue risposte sono sempre efficaci e veritiere. è a pari passo con la parola.
A pari passo.
Siete una squadra meravigliosa e uniti con Gesù nel cuore. Dio vi protegga sempre in qualsiasi circostanza. Amen e gloria a Dio. Grazie, amen. Angela. Sei dolcissima.
Angela. Grazie, Angela.
Grazie,
anche
signora.
Tu sei nella squadra, perché quelli che sono nella squadra che lavorano con noi si riconoscono perché, Angela.
Perché sono qui presenti.
Perché sono molto dolci.
Sono anche dolci. Sì, amen. Allora, gloria. Voglio dire ai fratelli che alcuni giorni fa il Signore ha mostrato a fratello Giuseppe di mettere alla disposizione della Chiesa un numero di telefono per i nostri membri per chiamate urgenti, per preghiere di guarigione, liberazione. Quindi se avete qualche emergenza scriveteci e vi inviamo il nostro numero dove potete chiamare per la preghiera subito. Non è un numero per comunicare tutti i giorni su ogni cosa, perché non potremo stare indietro a tutti i messaggini. Quindi continuiamo a rispondere via mail a tutte le vostre domande, ma al telefono faremo le preghiere urgenti per i fratelli membri e vedremo come il Signore farà più miracoli, opererà e vedremo tanti, tanti cambiamenti. Quindi scriveteci quando avete bisogno e subito ci mettiamo in collegamento con voi. E questo è successo questa settimana e al diavolo non è piaciuto questa iniziativa. Il prossimo giorno fratello Giuseppe si è svegliato con tosse, tutto ammalato, con febbre, quindi il diavolo l'ha attaccato. Però lo stesso andiamo avanti e vedremo la guarigione di fratello Giuseppe e tanti altri che seguiranno grazie a queste preghiere che faremo insieme. Amen. Perché così possiamo stare più vicini a voi, fratelli, e vedremo insieme più vittorie.
Amen. Mi metti sulla lista oggi?
Già sei sulla lista. Sì, ci
mi
sei.
Offro volontario per essere inlistato.
Amen. Grazie, Signore. E vi leggo una testimonianza da parte di Marta Maria, che da tempo chiede preghiera per Simone, perché Simone aveva un tumore osseo maligno a grandi cellule e i medici hanno detto che non c'è più niente da fare, non lo possono più aiutare. Eppure, dopo tante preghiere ogni settimana, e grazie fratelli che avete sempre partecipato, dice Marta Maria, l'attack di Simone è buona.
Gloria a Dio.
Non dà segni di metastasi.
Gloria a Dio.
Ho sentito la sua mamma, dice che è pulito.
Gloria a Dio.
La visita all'ospedale è andata bene e ora forse qualche cura la faranno. Non so, ma se il tumore è scomparso, non si capisce il perché vogliono fare la cura. Preghiamo Gesù che intervenga per una giusta decisione. Simone intanto è stato dimesso. Gloria a Dio. È guarito nel nome di Gesù.
Amen. Sei guarito, è guarito.
Poi sempre Marta Maria che chiedeva spesso preghiera per suo fratello Silvio con leucemia cronica. E Dio lo benedica, stiamo ancora pregando per lui. Silvio ha detto, in realtà sto molto bene. Taglio l'erba, raccolgo la legna, vado a camminare anche in montagna. Sì, ho qualche doloretto alle mani, ma poca roba. Non riesco a capire, ha detto Silvio, perché mi sento così bene. Ho le analisi tutte brutte, ma io sto tanto bene. E Marta Maria ha risposto, ma con tutte le preghiere che facciamo per te, per la guarigione. E lei vi ringrazia tanto a tutti per le preghiere. Lui è credente cattolico. Grazie a tutti voi, fratelli. Amen. Grazie Marta Maria per comunicare. Siamo super contenti di vedere che le preghiere funzionano. Poi c'è un messaggio da parte di Raffaella. Amata Chiesa, vi sto ascoltando. Ieri mi sono svegliata con una infezione all'orecchio. Ero certa di dover prendere l'antibiotico e poiché non ne avevo nessuna voglia, ho cominciato a pregare, a rifiutare nel nome di Gesù anche questo problema. Ebbene, sono guarita! Grazie Gesù! Alleluia! Grazie Signore! Poi un messaggio arrivato da parte di Giovanni. È un fratello che da un paio di settimane ci ha chiesto preghiera per dolore a tendini, un dolore che dura da tanto tempo. Abbiamo pregato alla radio. E dice, cari fratelli, quello che mi è successo è fantastico. Non so come ringraziare di più il Signore. L'unico modo è evangelizzare di più e dichiarare il suo nome e quello che ha fatto per me a quanto più persone possibili. Oggi, quando fratello Giuseppe ha fatto il mio nome nella diretta di domenica 8 marzo, ho capito nello spirito che dovevo muovermi per prendere atto di essere guarito, e il dolore è passato al 95% in un secondo. È fantastico, solo un miracolo è stato. Quindi durante la preghiera di domenica, lui con dolore ai tendini, il dolore è passato al 95%. Ma questa è solo la parte più piccola, dice Giovanni. Quello che mi ha cambiato la vita e che me la sta continuando a cambiare è sentire la presenza di Gesù nella mia vita. Non so nemmeno spiegarlo a parole. È come se Dio mi stesse chiamando ad evangelizzare attraverso le mie battaglie quanto più persone possibili, per portarle a Lui e far capire loro in che tempo viviamo, spiegando loro anche le profezie. La mia fede per un periodo stava andando in letargo, e io speravo di riuscire in tutto con la mia forza, almeno per le cose più piccole, ma in realtà stavo sottovalutando quello che ha detto Gesù, la parola, in Giovanni 15, da 1 a 5. E sto comprendendo sempre di più che la parola di Dio è insindacabile, è inequivocabile e non fa mai eccezione, né per le cose piccole né per le cose grandi. E continuerò a crescere e a portare frutto a Dio. Oggi all'università ho cercato di difendere la fede cristiana da un professore di sociologia che voleva strumentalizzare la Bibbia, citando 1 Corinzi 11, per sostenere che l'islamismo sia uguale al cristianesimo. Anche se davanti a tutta l'aula non ho avuto il coraggio di spiegare che era un tentativo sbagliato per affermare cose false e difendere un'ideologia che oggi sta radicandosi sempre di più. Ma davanti a tutti ho spiegato come in realtà il cristianesimo si distingue dall'Islam, già per il semplice fatto di come reagiscono i cristiani alle persecuzioni, cioè senza mai vendicarsi, come dimostrano i dati, e spiegando come i cristiani sono i più perseguitati al mondo, menzionando con dati veri, che al mio professore stanno molto cari, per esempio la Nigeria, di come perseguita e uccide i cristiani, raggiungendo il primo posto nelle classifiche mondiali. Poi ho aggiunto che, nonostante queste persecuzioni, i cristiani non rispondono mai con vendetta e violenza. A questo punto, il professore non ha potuto dire niente. E sembrava anche che diversi ragazzi nell'aula comprendessero che questa era la verità. Ho fatto questo intervento anche se un mio amico mi diceva di lasciar perdere perché era tutto tempo perso, ma alla fine ne è valsa la pena, perché non è stato affatto tempo perso. Grazie a questo coraggio che Cristo mi sta dando, che è il vero miracolo e che rende la guarigione solo una conseguenza, perché si guarisce solo quando si comincia a mettere con fatti Gesù Cristo prima della guarigione stessa. E grazie a questo coraggio che Gesù mi dà, sto riuscendo a conoscere persone e poi spero con tutta la forza di portarle a Lui. Pregherò ogni giorno e mi sforzerò ogni giorno di avere comunione con Gesù per farcela. Volevo ringraziarvi di aver pregato per tutti noi che abbiamo richiesta di preghiera e che crediamo in Gesù Cristo come Salvatore e Signore. Dio vi benedica, continuiamo assieme per Gesù. Lui vi ama tutti voi, più di chiunque altro. Grazie, fratello, Dio ti benedica. È veramente meravigliosa la tua testimonianza all'università e lo so che non è facile all'università impuntarti con la fede perché i professori, io sono stata lì, ti intimidiscono e poi ti fanno sentire male. Se tu resisti a quello che loro dicono, se tu dici il contrario, poi ti marcano e nei prossimi anni, nel futuro, ti trattano male davanti a tutti. Io sono passata in questo perché avevo una professoressa di francese che mi trattava male davanti a tutti e io ero già cristiana. Comunque, lo so che non è facile, ma il fatto che ti sei alzato con lo Spirito Santo e hai difeso la fede e il cristianesimo, io credo che Gesù, attraverso questo, aumenterà la tua unzione. Preghiamo anche per protezione. Vedi, quell'amico tuo ha detto lascia stare, lascia stare. No, hai fatto bene. Ha fatto bene perché la gente deve rispettare la verità e poi anche la fede in Cristo. E purtroppo nelle scuole di oggi non si parla molta verità, almeno non quando si tratta del cristianesimo. Quindi io credo che hai fatto bene e pregheremo per la tua protezione e che potrai riempirti sempre di più di luce, di verità, per poter continuare questa battaglia. Mi piace quello che hai detto riguardo alla guarigione. Si guarisce solo quando si comincia a mettere con fatti Gesù Cristo prima della guarigione stessa. Cioè, ti interessa più di Gesù, di vivere Cristo, di avere Cristo in te, di, non lo so, di ubbidire a Lui. Ti interessa più quello della guarigione? E certo, preghi anche per guarigione, ma quella avviene come seconda cosa. Prima di tutto tu vuoi essere in Cristo, vuoi sentire Cristo. E questo funziona, davvero funziona. Perché non è una preghiera egoista, ma è una preghiera che pensa, voglio dare tutto, non ricevere, voglio dare tutto a Cristo. Grazie Giovanni per condividere, apprezziamo tanto questa testimonianza, è una grande lezione qui, si può imparare molto. Dio ti benedica.
E voglio io condividere più o meno sulla stessa riga di quello che ha detto Giovanni, prima di pensare a Gesù e non alla guarigione, prima di pensare agli altri e non a noi stessi. Voglio condividere una cosa con tutti i fratelli nel mondo. Ho preso dei appunti, perché è una cosa un po' più larga. Perciò leggerò quello che voglio condividere, perché non volevo fare dei sbagli anche con il mio italiano, che non è molto buono. Per questo che mi sentirete leggere quello che voglio condividere con voi, preziosi fratelli. Allora, voglio condividere con voi alcune cose che il Signore ha fatto nella mia vita, e prego che sarà di aiuto per alcuni di voi che attraversano le stesse cose. L'anno scorso, 2025, a giugno, improvvisamente mi sveglio la mattina con un sentimento pesante nel cuore e una forte sensazione di ansia e di depressione. È stato così all'improvviso, senza nessun motivo. Non è che è successo qualcosa di specifico nella mia vita, no, niente. Niente di specifico. Mi sveglio con questa sensazione di ansia e depressione. Sentivo incluso dolori nello stomaco, una forte ansia che provocava dei dolori fisici. Passano i giorni, ma non cambia niente. Continuano i sentimenti di depressione e di ansia. E giunge il momento che non ho voglia di svegliarmi alla mattina, oppure neanche di lavarmi la faccia o pulire i denti. Volevo solo rimanere a letto e dormire, nient'altro. Comincio a neanche leggere la parola quando mi sveglio, un'abitudine che non ho mai interrotto per più di 30 anni da quando conosco il Signore. E comincio a chiedere al Signore, cosa succede, Signore? Sicuramente è un attacco del nemico, ma perché? Perché? Comincio a chiedere al Signore se c'è qualche peccato nella mia vita. Comincio a confessare i peccati. Comincio a confessare i pensieri sbagliati. Dalla parte fisica, sembra che questo che sento sono sintomi di menopausa. Ma nello stesso tempo, io sono una figlia di Dio. E pensavo, non posso permettere che il diavolo faccia questo nella mia vita, anche se c'è un motivo fisico. Comincio a non avere voglia di mangiare, a non avere voglia di uscire fuori. In tutto questo tempo ringrazio Dio perché vivo in una comunità, perché c'è sempre la evangelizzazione, che uno esce per il Signore e per le pecorelle. E alleluia per questo. Grazie a Dio per i fratelli intorno a me, perché la loro presenza non mi ha lasciato sprofondare più giù nella ansia e nella depressione che sentivo, fratelli, ogni momento della giornata. Dal momento che mi svegliavo fino al momento che andavo a dormire, sentivo ansia e depressione. La unica ragione che mi trascinavo fuori dal letto nelle mattine era solo per le pecorelle, le pecorelle fuori, e per i fratelli dentro della comunità.
Quindi è vero quello che Alessandro ha scritto oggi, qualsiasi problema hai, vai a evangelizzare e vedrai che mentre tu ti occupi del regno di Dio, Gesù si occupa dei tuoi problemi.
È vero, 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 la medicina 100%. La unica ragione che mi svegliavo la mattina erano le pecorelle e i fratelli della comunità. 6 mesi passano così, fratelli. 6 mesi. Prego, digiuno, ma niente. I fratelli pregano per me costantemente, tutti i giorni, ma niente. Un giorno la dolce Angela viene a me e mi dice queste parole. Dora, sto pregando per te, però voglio dirti una cosa. Devi smettere di pensare e parlare di te stessa. Parlare dell'ansia, parlare della depressione, dei dolori che senti, parlare dei tuoi peccati. Se tu continui così, solamente sprofonderai più e più in giù. Pensa a Gesù, parla di Gesù e dimentica te stessa e i tuoi sentimenti. Queste sono state le parole di Angela per me. E le sue parole trafiggono il mio cuore, ma proprio sentivo come una freccia che è entrato dentro di me, della mia anima, del mio cuore. Il giorno dopo mi sveglio e piangendo con un forte sentimento di depressione, gli dico al Signore: Signore, non ce la faccio più, non ce la faccio più, aiutami. All'improvviso sento forte nel mio cuore queste parole. Dora, smetti di spingere di pregare per te stessa, di pregare per la tua malattia. Smetti di pregare per te stessa e vedrai che i sintomi della menopausa vanno via e il dolore va via. Smetti completamente di pregare per te stessa, prega solamente per gli altri. Wow! Comincio a fare questo ogni mattina. Comincio a non pregare per me stessa e pregare solamente per gli altri. Piano piano comincio di nuovo a leggere la parola. Non prego più per me stessa, né una parola per me stessa, ma solo per i fratelli della comunità e per i fratelli dappertutto nel mondo. Ogni sabato sera e domenica mattina prego con fervore per i fratelli della lista dei ammalati per la preghiera di domenica. Nessuna preghiera per me stessa. Passano i giorni e comincio a sentirmi un po' meglio, e un po' meglio, e ancora un po' meglio. Continuo a non pregare per me stessa, ma solo per gli altri. Passa più o meno un mese e comincio a svegliarmi la mattina con una gioia nel cuore. Comincio a sentire il desiderio forte di continuare a leggere la parola. Comincio a mangiare, comincio a ridere, comincio a vivere di nuovo e comincio a non sentire più la depressione che mi avvolgeva ogni minuto della giornata. È passato adesso più di un mese e mi sento guarita e libera e felice. Completamente. Comincio a pregare anche per me stessa adesso, ma le mie preghiere si cambiano. Comincio a pregare: Signore, cambia il mio cuore. Signore, aiutami a mostrare il tuo amore a quelli intorno a me. Aiutami a non pensare a me stessa. Voglio che tu vivi in me e non più io. Signore, aiutami in questo. Queste sono le mie preghiere adesso. E ho condiviso questo perché so che alcuni di voi attraversate cose simili, più o meno. E vi voglio dire innanzitutto quello che ho imparato in questi 6 mesi, cominciando con la sveglia che Angela mi ha detto con quelle parole. Fratelli, non ascoltate i sentimenti. Non ascoltate i sentimenti, perché quando facciamo questo ci focalizziamo solo e solo in noi stessi e sprofondiamo di più. Sprofondiamo di più. Per questo che tutto il mondo è in depressione oggi, quasi tutto il mondo, perché pensano e si concentrano solo sui loro stessi e sui loro sentimenti. E voglio dire un'altra cosa, carissimi fratelli, vi amo tanto. non fate il mio sbaglio, non allontanatevi dalla parola. Io ho smesso di leggere la parola. Lo ascoltavo in audio durante la giornata, ma non lo leggevo con il cuore. Non allontanatevi dalla parola, fratelli. Anche se non ve la sentite, leggetela, perché la parola ci dà vita. Pregate, perseverate e vedrete che 1 Corinzi 10:13 è veritiero 100%, lo voglio leggere. 1 Corinzi 10:13 dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. 1 Corinzi 10:13.
Amen.
E vorrei aggiungere un'altra cosa. Durante questi mesi mi veniva sempre nella mente la parola persevera. Un giorno Jasmine viene da me e mi dice: Dora, dico sì, voglio dirti una cosa. Dimmi, Jasmine. Ho sentito nel mio cuore una parola che voglio dirti: persevera. Persevera, Dora. E ho detto: è Gesù che mi parla, perché già mi parlava al cuore, sentivo questa parola, persevera. E dopo il Signore mi ha parlato attraverso di Jasmine, è venuta e mi ha detto: Gesù ti dice persevera. Cioè, fratelli, perseverate, continuate, perché vedrete la vittoria, come anche abbiamo letto in questo messaggio che fratello Giuseppe ha dato, Giovanni 8:31-32. Gesù ha detto, se perseverate nella mia parola, se siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Amen, alleluia. C'è tanta Amen. Libertà, fratelli, in non pensare a noi stessi e ai nostri sentimenti. Vi amo, fratelli.
Amen.
Volevo condividere questo con voi. Quindi grazie, Angela. I love you.
Grazie a Gesù.
Grazie per la correzione.
No, grazie a Gesù, ma noi non abbiamo fatto niente. È tu che hai ricevuto quello che Gesù ti ha mostrato, hai messo in pratica, è funzionato, perché la parola di Dio non fallisce mai.
È vero.
Hai avuto 6 mesi di tribolazioni, ma perché hai ubbidito, hai perseverato, sei uscita.
Amen. Grazie Gesù.
Ti ricordi che,
dimmi,
credo ero con te, eravamo in Italia anni fa, stavamo evangelizzando un poliziotto che in una maniera un po' più dura ha detto la stessa cosa che tu stai dicendo, ma ha detto una grande verità. Era una pecorella dolcissima e ha detto questo poliziotto, ha detto: non capisco perché qui in Italia ci sono tanti giovani in depressione. Ma qual è il problema? Hanno di tutto qui in Italia. Magari dovremmo inviarli tutti in Africa per aiutare gli sfortunati, i malati, i poveri. Vedi come subito guariscono.
Vero, mi ricordo. Ed è così. Anche se non te la senti, svegliati e fai qualcosa per gli altri.
Ecco, non pensare a te stessa e uscirai dalla depressione.
È vero.
Fai qualcosa per gli altri, inizia a servire gli altri. E Gesù non ha avuto tempo di essere depresso. E sapeva che lo aspetta la croce. Non ha avuto tempo. Doveva servire noi, doveva lavare i piedi ai discepoli, era occupato. E noi facciamo lo stesso, seguiamo il suo esempio.
Amen.
Amen. Dio ci aiuti.
Grazie Gesù. E voglio condividere un'altra cosa, una piccola testimonianza insieme a Jasmine. Vi dai il microfono, Angie? Una piccola testimonianza di evangelizzazione che è stato, tra virgolette, per caso, ma proprio parlavo con Jasmine che è bellissimo l'esempio di fratello Giuseppe. Non evangelizzate solamente quando siete programmati, oggi vado nel pomeriggio 5 ore a evangelizzare, no, evangelizzate ovunque, dappertutto, ed è questo che è successo a noi. Jasmine, vai.
So a couple of days ago we were out doing some business in town.
Alcuni giorni fa eravamo fuori
and we were in this meat shop.
E eravamo in una carnisseria, come si dice, un negozio dove macelleria, ecco, in italiano. Eravamo in una macelleria perché volevo comprare un po' di pollo per la missione.
And there was this, okay, by the time we finished, nobody else was left in the shop and there were only 4 or 5 people working and one lady in front of the cashiers.
Allora, io ho chiesto di darmi il polo che volevo comprare e non c'era nessuno nel negozio, solamente i venditori, io, Jasmine, e siamo andati alla cassa per pagare, e lì alla cassa per pagare c'è un'altra signora davanti a me.
And she must have been like 40 or something like that.
Aveva 40 anni più o meno.
And she turned around to us and she was there, you know, kind of crying, and she said, "I'm asking for the equivalent of a dollar and none of them will give to me."
E lei quasi piangendo si è svoltata a me e mi ha detto quasi piangendo: "Sto chiedendo l'equivalente di più o meno un euro. Sto chiedendo un euro ai venditori qui nel negozio, ma nessuno mi vuole dare."
So Dora, she pulled out. Okay, she pulled out what was equivalent to a dollar.
Allora ho preso un'offerta di un euro.
And then Dora said, "Would you like some meat?"
E io le ho detto: "Ma vuoi che ti compro un po' di carne?"
And the lady said, okay, she didn't really believe it, but then Gloria insisted and she said, "Well, yes, I would like some meat."
Allora, all'inizio mi ha guardata, cioè quasi incredula, come? E io ho detto per la seconda volta: "Vuoi che ti compro un po' di carne?" E gli ho detto: "Veramente? Sì, 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 voglio, è possibile?"
And okay, Dora said yes, so what would you like?
E gli ho chiesto: "Cosa vuoi? Pollo, carne di vacuno, cosa vuoi? Scegli tu."
And she said, "I don't know, what will you give me?"
La signora ha detto: "Non lo so cosa chiedere, cosa posso chiedere?"
And Dora said, "You can choose whatever you want."
E gli ho detto: "Ma scegli tu cosa vuoi, scegli veramente con tutto il cuore la carne che vuoi."
And the lady, she said, "Well, I would like a slice of steak.
E la signora ha detto: "Ma veramente vorrei una sola fetta di bistecca. Puoi comprarmi una fetta di bistecca?"
So we went over to where the meat was and Dora said, "How many people are in your family?"
E siamo andati lì dove c'era la carne e gli ho chiesto: "Quanti siete nella tua famiglia?"
And she said, "Well, I live alone. I used to have a husband that would beat me up, but thank God he doesn't live with me now."
E mi ha detto: "Io vivo da sola. Ho avuto un marito anni fa che mi picchiava forte, ma grazie a Dio che adesso non è più con me."
So Dora bought 4 slices of steak.
Allora gli ho comprato 4 fette di bistecca.
Which, what you said,
più o meno un chilo, sì, di carne, però era di questa carne per fare una bistecca.
And the lady was really happy. She was there actually, you know, like jumping on the tips of her toes a little bit. Like she said, "I'm going to have meat tomorrow." She said that like a couple of times.
E la signora aveva proprio una gioia negli occhi e quasi saltava di gioia, cioè con il suo corpo, e diceva 2 o 3 volte, ha detto: "Domani mangerò carne, domani mangerò carne."
She was still crying.
Aveva lacrime negli occhi.
And then she said, "Oh, God put you in my path."
E ci ha detto: "Sapete, è Dio che vi ha messo nel mio cammino, Dio vi ha messo nel mio cammino."
And...
E le abbiamo detto,
it was quite interesting to meet her.
È stato molto speciale incontrarla e le abbiamo detto che sì, è Dio che ci ha fatto incontrare, perché Gesù la ama. E io le ho chiesto se crede in Gesù, l'abbiamo evangelizzata un po', le ho chiesto se crede in Gesù Cristo, ha detto sì, credo con tutto il mio cuore. E dopo le ho chiesto: "C'hai una Bibbia nella casa?" E ha detto no, non c'ho nessuna Bibbia. E le ho chiesto: "C'hai un telefono?" Ha detto sì, un po' vecchiotto, però sì, ce l'ho. Allora le ho spiegato come scaricare l'applicazione della Bibbia nel suo telefono e le abbiamo insegnato come leggere ogni giorno un po' di parola che gli darà anche cibo, carne spirituale, ed è stata felicissima. Grazie Signore, è stato proprio bello. E voglio dirvi una cosa, fratelli, mentre pagavo il pollo per noi, la carne per questa pecorella, nel mio cuore, nel momento che pagavo, ho detto: "Signore, benedici tutti i fratelli e sorelle che aiutano con le decime e le offerte, perché possiamo fare questo. Possiamo comprare il pollo per noi e la carne per questa pecorella." E in quel momento, mi ricordo, ho pregato per voi e ho ringraziato il Signore per il vostro aiuto e sostegno mensile, perché voi fate possibile questo. Dio vi benedico, grande il vostro premio nei cieli. Grazie, grazie, grazie Gesù, vi amo fratelli.
Gloria a Dio, amen. Come è bello che anche nelle cose più semplici, più piccole, possiamo fare del bene. E cambia la vita di qualcuno. Fa una grande differenza per loro.
Sì.
Quindi fratelli, teniamo gli occhi aperti perché ad ogni passo Dio vuole usarci. Se siamo in sintonia con Lui, troveremo sempre metodi di servirlo.
È vero, è vero. Se non pensi a te stesso...
Ecco.
L'altro ecco. Giorno ho sentito un predicatore che predicava sulla guarigione e ha detto il segreto del cristianesimo è dimenticare te stesso.
Ecco.
E ho detto, ma che point! La cosa giusta è così. Il segreto del cristianesimo è dimenticare te stesso.
Amen. Amen. Ed ecco, andiamo alla richiesta di preghiera. Ma prima vorrei leggervi un messaggio che a me sembra molto profondo, un messaggio che fratello Giuseppe ha preparato per darlo prima delle richieste. Dice così. Per il mondo sei un numerino, ma il Signore ti vede, vede il tuo valore. Per Lui vali quanto il Calvario. Lui vede le tue lacrime, le ferite, il tuo dolore, che devi nascondere al mondo perché non può capire. Lui soffre con te. Lui ci visita nelle nostre angosce. Ci ha dato la fede di uscirne. La sua mano è sempre tesa. Prendila, ti dice, e sarai guarito. Ma non è nella carne, ma nello spirito. La prendiamo confidando e avendo fede. Quando il maligno ci manda i suoi cruci, il suo rammarico, tristezza, è qui che la fede viene formata, maturata e edificata, innalzata. L'afflizione è la fabbrica della fede. Difficile avere fede vera quando tutto va liscio, quando si sguazza nel denaro, negli agi, ma è nella povertà, nella stalla di Betlemme che si impara a guardare a Dio, alla sua parola. È quando i chiodi ci entrano nel corpo che il nostro termometro mostra la nostra vera fede, non falsa, non appariscente, non religionistica, non fatta di cerimonie, di frasi fatte, di liturgie memorizzate, ripetizioni a pappagallo. È la fede che consente ai moderni martiri con i figlioletti in braccio di marciare cantando verso i leoni affamati dei moderni Colossei. È la fede di chi sa benedire i nemici mentre li uccidono, come avviene ora in molti luoghi islamici. La fede che crede, crede in questa parola. Matteo 5, 44 a 46. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche pubblicani? Matteo 5, 44 a 46. Luca 23, da 33 a 34. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, lo crocifissero. Gesù diceva, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Luca 23, versi 33 e 34. È in queste situazioni e simili che la fede viene creata e provata. Sono i luoghi dove le lampade delle vergini vengono riempite in un flash. Fratelli amati, a volte i nostri peccati ci hanno portati nelle prigioni del diavolo. Il solo modo di uscirne è Gesù. Non solo il Gesù delle vittorie o quello falso della supergrazia, ma il Gesù delle sofferenze quando queste sono necessarie. Come quelle madri che passano la notte a vegliare il bambino che è ammalato. Filippesi 1,29 dice, perché vi è stata concessa la grazia, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Filippesi 1,29. Romani 5, verso 3 dice, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Romani 5, verso 3. E se siamo fedeli sino alla fine, Gesù dice, Ebrei 3, 14, Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Ebrei 3:14. Matteo 11 versi 28 a 30. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre. Perché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Matteo 11, versi 28 a 30.
Si sente ululare, tutti dormono, anche i discepoli che dovrebbero invece vegliare, dormono, il cuore spezzato, la voce rotta, il peso del mondo, i peccati di tutta l'umanità, tutte le cattiverie, i tradimenti, gli inganni, le anime avviate alla perdizione senza di lui. Tutto è sopra di lui. Piange, singhiozza, suda, sangue. La sua preghiera. Padre, ora è turbata l'anima mia. Che dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma è per questo che son venuto incontro a quest'ora. Padre, allontana questa coppa. La risposta del Padre è il silenzio. Gesù continua. Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta per la salvezza del mondo. Gesù si avvia alla chiamata che solo lui può adempiere. Il Calvario, la morte in croce a pagamento dei nostri peccati. Nessuno lo poteva aiutare. Quella stessa notte, Pietro avrebbe tentato di salvarlo tramite la violenza. Ma lui gli disse, Pietro, riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non potrei adesso stesso pregare il Padre mio? Perché mi mandi più di 12 legioni di angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture, le quali dicono che così deve avvenire. Amen. È così. Cristo doveva soffrire tali cose e così salvare il mondo ed entrare nella sua gloria. Poiché è questa la volontà del Padre, come è scritto, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada. No. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amati, consolatevi con queste parole.
Grazie, Signore. E vedendo quello che Gesù ha vissuto per noi, per portarci a Lui, per salvarci, per guarirci, non sembra più facile anche le nostre afflizioni a andare avanti, a combattere, a resistere, fino alla vittoria finale, senza lamentarci, nel nome di Gesù. Siamo così benedetti ad averlo con noi, che è già una vittoria solo sapere che la sua presenza è con me, in me. E quindi andiamo, fratelli, andiamo con coraggio, perché con Cristo siamo più che vincitori. Leggiamo le richieste di preghiera. Preghiamo per Ilaria. Franca, infatti, sta digiunando oggi per Ilaria per trovare un lavoro adatto a lei. Ilaria è la figlia di Franca. Grazie, Gesù.
Veniamo da te per Ilaria, Signore.
Amen.
Aiuta questa pecorella a trovarti, Signore.
Amen.
Aiutala, Signore.
Nel nome di Gesù.
Grazie, Signore. Il Signore è sopra di te, Ilaria. Prima o poi tu arriverai, che tua mamma è una santa, e allora anche tu sei una santa. Prima o poi lo sarai.
Grazie, Signore. Amen.
Nel nome di Gesù.
Amen.
Prego anche per un lavoro, Signore, che la avvicini a te, Gesù.
Amen. Nel nome di Gesù.
Alleluia.
Grazie, Signore, per Franca, che ha avuto un incidente che l'ha mobilizzata a letto per tanto tempo, eppure digiuna per Ilaria.
Amen. Grazie, Signore.
Quanto amore. Grazie. Ti dichiariamo benedetta, Ilaria.
Amen. Nel nome di Gesù.
Ti presentiamo davanti a Dio, benedetta, e troverai un lavoro che sarà adatto a te.
Amen.
Amen.
Ti benediciamo, Ilaria. Non sei sola, siamo con te. Non ti scoraggiare. Io benedico tua mamma, molto fedele a pregare per te. Io ti benedico, Franca. Brava, brava. Amen. La consideriamo fatto.
Amen.
Amen.
Angelina.
Preghiamo per fratello Giuseppe. Guarigioni ai polmoni, per la tosse e la pressione alta.
Nel nome di Gesù Cristo, tutti i fratelli sono riuniti qui insieme, e dove due o tre sono riuniti nel suo nome, è già fatto. Fratello Giuseppe è guarito, i polmoni sono pieni di guarigione. Nel nome di Gesù non c'è più la tosse, non c'è più la pressione alta, perché Gesù Cristo l'ha guarito 2000 anni fa dalla croce. Perché fratello Giuseppe usa la sua voce per Gesù, non la usa per il mondo, la usa per Gesù. Per questo che sei guarito, Giuseppe, ti dichiariamo guarito nel nome di Gesù Cristo. Vai via, Satana, con la tua tosse, con le tue menzogne, con la tua malattia, nel nome di Gesù Cristo. Sei guarito.
Alleluia.
Lo Spirito Santo ti tocca, ti guarisce dalla testa fino ai piedi, adesso, nel nome di Gesù. Amen. Grazie,
Amen.
Signore, per la tua guarigione per fratello Giuseppe e per tutti i fratelli nel mondo. Grazie, Signore. Ti amiamo, Signore. Alleluia.
Preghiamo anche per Silvana. Dice, sono ricoverata di urgenza in ospedale con polmonite. Per Sara, ho una brutta influenza. Marta Maria, anche lei ho preso l'influenza, tosse, raffreddore. Carmen, guarigione ai polmoni, febbre, tosse e in ospedale adesso. Marella, per guarigione al cuore e la pressione. Vincenzo chiede preghiera per la moglie che ha dei dolori alla spalla e anche per il lavoro di Vincenzo. Luciano per sua madre che lunedì mattina si deve operare per un polipo all'utero. Preghiamo per Amelia, salute compromessa, sempre sotto attacco. Per il padre di Dario, Giuseppe, che è in fin di vita in ospedale, preghiamo nel nome di Gesù. Nicoletta per Eugenia, che ha le gambe gonfie, cervicale, giramenti di testa. E anche per il lavoro di Nicoletta, per la fiera che sta organizzando. Preghiamo per la mamma di Giovanni, Angela, che ha il idrocefalo e lunedì avrà una operazione. Andrea, guarigione agli occhi. Per Martina, guarigione di tumore. Per Vincenzo e Maria Teresa, per la forza del Signore. E anche per la nipote di Esther, Alessandra. Per Moreno, che ha febbre, tosse, catarro, per la figlia di Brunella, il bambino Francesco Giuseppe, per la madre, che ha le ginocchia molto rigide, piene di artrosi. Per Elena, guarigione in tutti i tessuti, in tutto il corpo. Anna Maria, per dolore alla schiena. Maria dice, ho male allo stomaco già da tempo. Angelica, ho l'oste penina, infiammazione del nervo sciatico. Santina, guarigione per i miei occhi.
Preghiamo per tutti questi fratelli, Signore.
Amen.
Li dichiariamo guariti, liberati dal diavolo. I tuoi poteri, i tuoi inganni non hanno potere su queste pecore.
Amen.
Siate guariti, fratelli.
Amen.
Guariti nel nome dell'amore di Gesù, nel nome del suo sangue, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo per liberazione per Francesco, che gli hanno rubato i documenti, il computer, e gli hanno clonato i suoi dati per aprire conti in banca, eccetera. Preghiamo per protezione finanziaria, che questi criminali siano catturati nel nome di Gesù, che Francesco sia forte e senza paure, perché il Signore lo proteggerà nel nome di Gesù.
Sgrida questi diavoli, Signore.
Preghiamo per Arnaldo.
Francesco.
Preghiera per Arnaldo, che è militare in Libano al sud. Era in missione, essendo militare, ma sono stati attaccati. Lui sta bene, ma sono nei bunker. Che il Signore li protegga e che possa tornare a casa illeso. Preghiamo per Salvatore, per guarigione, liberazione, soprattutto per il cervello e per trovare un lavoro. Per Vincenzo, liberazione dalla pornografia.
Signore, aiuta questi fratelli. Signore, ricorda loro che tu sei al loro fianco. Il diavolo non ha potere su di loro. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Tuo potere è sparito, Satana, davanti al potere di Gesù Cristo. Questi fratelli sono liberati da qualunque maledizione del nemico. Amen.
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 Preghiamo per Rosaria, per il matrimonio. Marella chiede preghiera per la figlia e marito, che siano riempiti di timore del Signore e di Spirito Santo, e mia cugina Gaia Bambina, per miracolo divino. Giacomo, per capire bene la volontà di Dio quando prendo decisioni, e contro il demone che mi impedisce di mettere in pratica quello che Dio in preghiera mi dice di fare. Gloria chiede preghiera per Adelio, che si possa dedicare di più al Signore, per Michela, per crescere in Gesù e nella relazione con il Signore. Preghiamo per Riccardo, per la sistemazione della casa e per le sue bambine. Preghiamo per Grazia, per la campagna di evangelizzazione e una memoria sovrannaturale nella parola. Poi per Lorenzo, che ha problemi nella relazione con la sua ragazza. Per Enza, per vendere la casa. Per Raffaela, per la situazione finanziaria. Per Alba Marina e Domenico. Per Maria Rosaria, sua mamma. Per trovare un lavoro. Per Erenio, Giuseppe. Preghiamo per Rosaria e Christian e per Maria Vittoria. Amen.
Amen. Signore, veniamo davanti a te a mani aperte, Signore. Veniamo davanti a te, Signore, per dirti che ti amiamo, Signore, per dirti che sei fedele. Tu sei fedele. Tu sei fedele, Signore. Grazie, Signore. Consideriamo queste richieste esaudite. Voi, fratelli, continuate a credere fino a risultati nel nome di Gesù. E Gesù prese il pane e disse, questo è il mio corpo. Fate questo in memoria di me. Deborah, possiamo passarlo, per favore? Prendiamo, fratelli, tutti insieme adesso. In questo pane il corpo. Gesù guarisce tutte le nostre infermità.
Amen.
E Gesù alzò il calice. E disse: questo calice, questo pane, sono la Santa Cena. Questo è il mio sangue sparso per voi. Siate fedeli, o figli, dice il Signore, perché io Gesù molte benedizioni per voi. A volte devo permettere al diavolo di mettervi alla prova, come io sono stato messo alla prova. Nel Getsemani. Ma in ogni difficoltà noi siamo e dobbiamo essere più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. E Gesù prese il calice e disse: prendetene tutti, questo è per il perdono dei peccati, per la vostra vita eterna, per la vostra salvezza, che una volta che l'avete ricevuta per sempre, come dice in Ebrei 10. Anche Ebrei 10 e 12.
In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Ebrei 10 verso 10 e 12.
Amen. Una volta, fratelli, per sempre. Non lasciate che qualche predicatore ignorante vi venda la salvezza a rate. Nel nome di Gesù Cristo. Prendiamo il vino, fratello, il sangue. ti benedico, Gesù. Benedice il Signore, anima mia, tutto ciò che è in me, benedica il suo santo nome, che perdona tutti i tuoi peccati, che sana tutte le tue ferite. Salmo 103. Alleluia. Alleluia.
Amen. Grazie Gesù, ti amo Signore. Gloria a te Gesù. E fratelli, ci fermiamo qui. Vi salutiamo con tanto amore. Vi ringraziamo per le vostre preghiere, la vostra presenza.
Voglio anche ringraziare a tutti i fratelli che hanno scritto, che stanno pregando per te, fratello Giuseppe. C'è anche un fratello che ha detto che sta digiunando. Grazie fratelli per la vostra vicinanza. Dio vi benedica. Con Gesù siamo più che vincitori e insieme a voi e alle vostre preghiere vedremo la vittoria. Dio vi benedica, fratelli.
Amen. Fratelli, non ci meritiamo dei fratelli come voi. Ma ringraziamo Dio per voi, perché voi siete necessari. Grazie, Signore Gesù. Angelina?
Ciao fratelli, vi abbracciamo. Tutti noi vi amiamo.
Amen. Sì, tanto. Dio vi benedica grandemente.
Preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. Tu mi hai investigato, oh eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino, il mio riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, tu, eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo tu sei là, se stendo il mio letto nello Sheol, ecco tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra. Se dico certo le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi la notte risplende come il giorno. Le tenebre e la luce sono uguali per te. Grazie.
tuoi pensieri.
Oddio,
quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te.
Sì, tu hai formato le mie interiora. Tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose. E io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra.
I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me.
Anche se nessuno di essi esisteva ancora.
Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri. Quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te.
Certamente tu ucciderai l'empio, oddio. Perciò voi, uomini di sangue, allontanatevi da me. E si parlano contro di te perfidamente. I tuoi nemici fanno uso del tuo nome invano. Non odio forse quelli che ti odiano, o eterno, e non detesto quelli che si levano contro di te. Io li odio di un odio perfetto. Essi sono divenuti miei nemici.
Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Alcuna via iniqua e guidami per la via eterna. Oh, oh, come sono preziosi i tuoi pensieri.
Oddio,
quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora.